editore, quindi non possiamo fare figuracce. No, ringrazio il dottor ringrazio Gibrioschi di essere con noi. È il, non so come si dice in italiano, l'editore capo, come si dice in italiano? C'è una,
l'editore di Guanda.
L'editore di Guanda.
E anche di Longanesi.
E di Longanesi anche, giusto. Quindi due marchi editoriali molto importanti, di grande qualità. E noi gli abbiamo chiesto, lui è stato così gentile da accettare, di venire qui a fare due chiacchiere con noi per quello che riguarda il rapporto con la scrittura e con l'opera d'arte dalla parte dell'editore. Qui abbiamo avuto, a parte alcune conversazioni più guidate da me, poi ho fatto venire un paio di volte il Guido Conti, una volta a fare una chiacchierata sul suo laboratorio, Conti che è anche gli autore Guanda, e Vincenzo Pardini, un altro autore anche, e poi è venuto una volta anche. Come? Si sente? Sì, si sente, mi sentite? E poi è venuto una volta anche Luca Doninelli. Una signora anziana, molto anziana, che mi ricordo quando avevo 17 anni, io andavo a aiutare questa signora a vestirsi, a lavarsi all'ospizio di Forlì, anzi di Vecchiastano, vicino a Forlì. Una volta mi disse, tra le altre cose, mi disse: sai Davide, ci vuole dell'ambizione anche per fare il ragù. Dove diceva appunto il fatto di una, non di un'ambizione come si intende normalmente, ma del fatto che c'è una cura, c'è l'attenzione a una grande cura anche nel fare il ragù. Ora io, per lasciare la parola a Brioschi, voglio dire, sicuramente il ragù dell'editoria oggi è difficile farlo con cura, o comunque è uno dei mestieri non semplici, non facili. Io vorrei chiedere innanzitutto cos'è che tiene presente lui nel farlo, e soprattutto in quell'aspetto del farlo editore, che è uno degli aspetti più delicati, che è la scelta degli autori e delle scritture in qualche modo da promuovere.
Ma è vero, parlare di editoria e scrittura vuol dire, parlare di quasi tutto, insomma. O forse vuol dire meglio ancora parlare di una metà del lavoro, perché l'editore, da un lato, dice spesso che l'editore è un ponte, no? Da un lato è rivolto con molto interesse e molta curiosità al mondo della creatività, insomma al mondo della scrittura, dove trova il materiale, insomma, di cui vive, diciamo così, e dall'altro guarda il mercato, no? Quindi da un lato il suo lavoro, non è solo questione di attenzione, di lavoro, l'attività è fortemente centrata attorno allo scrittore, alla scrittura, al mondo da cui, e dall'altro quella quantità di procedure che sono il backstage del lavoro editoriale, insomma il retrobottega, e che preparano poi l'uscita del libro, che lo accompagnano e che lo spingono con più o meno forza, con più o meno abilità e con più o meno fortuna verso il pubblico. Questi due aspetti, io vedo spesso, si dice appunto, l'editore è un ponte tra questi due mondi, no? E la creatività, dico in generale, il mondo, insomma, il mondo che produce scrittura, scritture poi sono di vario tipo, non sono solo creative, ci sono scritture anche di altro tipo, saggistiche, anche scritture di tipo funzionale, editore, anche l'editore di manuali. E il mondo del mercato. Io credo, e spero di avere dimostrato in passato, che l'editore in effetti debba essere un ponte, ma in un certo senso, per poter adempiere completamente il suo mestiere, il suo lavoro, debba essere spostato leggermente da questa parte del ponte. Cioè deve investirsi delle ragioni, delle esigenze dei creativi, degli scrittori, del mondo della creatività, per poter meglio, come dire, spendere la propria parola e il proprio lavoro dopo, sull'altra metà del ponte. So se rendo l'idea. Non credo che debba stare esattamente in mezzo. Penso che sia bene, ma non per motivi astratti. Penso che sia più efficace il suo lavoro, il suo ruolo, e lo interpreti più pienamente se si mette un pochino più in qua, qualche centimetro più in qua, in modo da sposare il prodotto, bisogna sposare il libro, sposare lo scrittore, sposare quel mondo, e perché solo investendosene, solo identificandosi in quello, solo facendolo proprio, riesce poi a far bene il proprio lavoro anche di fronte a quegli altri interlocutori che sono i commerciali, il libraio, gli agenti, la promozione, il marketing, tutta quella parte importantissima lì. Questo per darvi un'idea di fondo. La scrittura, come dicevo, è una parte, evidentemente è fin troppo ovvio dire, una parte essenziale del lavoro. Credo che grosso modo, adesso per arrivare un po' al concreto, siano due gli aspetti di questo rapporto. Uno è quello che diciamo si può ben vedere nel momento delle scelte. Mi rendo conto che qui si apre un campo quanto mai ampio, perché potete immaginare che le scelte di un editore sono di vario tipo, dipende da una quantità di fattori, dal tipo di editore, dal fatto che sia alla ricerca di un nuovo autore oppure no, dal fatto che sia una ricerca di narrativa letteraria, alla quale mi sono molto dedicato negli ultimi 15 anni, 20 ormai, e, oppure narrativa di genere, che sia narrativa o saggistica, insomma, quindi è evidente che si fanno dei discorsi un po' alle grosse, un po' in generale, e poi trovano nelle varie articolazioni delle declinazioni diverse a seconda dei generi che si praticano. Se parliamo di romanzi, in sostanza, ecco, di romanzi e forse di romanzi letterari, che sono quelli che più interessano, immagino, questo pubblico, e forse, diciamo, di romanzi nuovi, di autori nuovi, il momento della scoperta, che è, poi adesso abbiamo allargato molto il campo visivo, però il momento della scoperta è il momento in cui il ruolo dell'editore si gioca a fondo, no? È quello lì, no? Poi una volta scoperto l'autore darà altri titoli e certamente si rinnoverà sempre, come dire, il problema, la lettura, l'obbligo di leggere, di ritrovare in quell'autore così le qualità che già si sono rinvenute nel primo tempo, ma insomma la scoperta. Ecco, qual è il rapporto per arrivare a un tipo di acquisizione che rappresenta l'acquisizione per eccellenza, cioè il nuovo autore, sia esso italiano o straniero, perché oggi sia ben chiaro, non si acquistano più, come forse lo sanno i presenti, che oggi acquistare un autore italiano o straniero è pressoché la stessa cosa. Si acquistano libri stranieri, soprattutto dal mercato americano, inglese, anche francese, su manoscritto. A me è capitato di acquisire un autore nuovo americano, Jonathan Safran Foer, l'autore di Ogni cosa illuminato, e di averlo acquistato prima dall'editore americano, cioè il suo primo editore è stato un editore italiano, anche se poi l'abbiamo pubblicato dopo perché noi avevamo il problema della traduzione, eccetera. Ma quindi ecco, è chiaro che a quel punto ormai siamo tutti alla pari, ecco, quindi acquistare un manoscritto italiano o un manoscritto americano inglese è quasi la stessa cosa da questo punto di vista. Qual è l'atteggiamento con cui ci si muove verso lo scrittore, verso la scrittura in queste condizioni? Perché poi passeremo all'altro aspetto che può essere per certi motivi anche più interessante, cioè il rapporto col testo da pubblicare, l'editing, eccetera. Qual è il rapporto in questa fase con la scrittura? L'editore non è un critico letterario. Si muove spesso in circostanze non facili, deve decidere piuttosto rapidamente. Attorno stanno i concorrenti che spesso stanno leggendo quel libro. Il testo, sia esso italiano o straniero, non è edited mai, cioè deve l'editore sapere, l'editore o l'editor che sta acquisendo, per me è la stessa cosa, deve sapere, deve rendersi conto che se ci sono dei difetti che sono superabili, deve capire che il libro è una proposta interessante al di là del fatto che in quello stadio, in quella fase ci sono tante cose che non gli vanno assolutamente. Si muove, come dicevo, a volte in condizioni di urgenza. Nel momento in cui acquista, come dicevo, non è un critico letterario, non è alla ricerca di valori assoluti, ha sempre più o meno l'idea di un disegno, e questo ce l'ha non solo un editore letterario ma anche un editore commerciale, sa più o meno I disegni di una creatrice non è che siano delle cose anzi non devono essere, come dire, bloccate una volta per sempre, anzi devono tendere ad arricchirsi, ad ampliarsi, a muoversi, diciamo, sono dei confini mobili, però un'idea c'è di ciò che vuole, c'è una linea dentro una casa editrice e quindi c'è anche la necessità, non insisto mai troppo su questo aspetto perché sennò non bisogna nemmeno pensare che un editore deve essere troppo vincolato, noi cerchiamo sempre di difenderci anche da questi vincoli, il vincolo della collana, per questo c'è la collana, per l'altro no, ecco, l'editore deve anche cercarsi di liberare di queste cose, ma comunque un'idea, un disegno in cui collocarlo c'è. È evidente che, non so, noi abbiamo seguito, non so, tutta negli anni, primi anni 90, tutta la fioritura irlandese, Roddy Doyle, Catherine Dunn, John Benville, William Trevor, cioè, ed è chiaro che un nuovo autore irlandese può interessare, ecco, se rappresenta, se è un autore di qualità, oppure, che so, altri filoni che abbiamo intrapreso, la Chemical Generation con Trainspotting e poi i nuovi americani, insomma, il romanzo indiano. Ecco, ma quindi ecco, queste sono le situazioni in cui si muove e io credo che la lettura, per cercare di spiegare nel modo più semplice, di un editore sia una lettura di tipo, direi, impressionistico, non tanto basata su la ricerca di valori quanto sulla affidabilità del proprio orecchio. Si ha l'impressione o piuttosto non, o invece non si ha l'impressione che quell'autore che stai leggendo ha una voce, è una voce sua, una voce personale, non sai ancora come a me è capitato tra l'altro appunto da volte di presentire che è arrivato a 50 o 60 pagine quel libro l'avrei acquisito, parlando sempre di narrativa letteraria dove è molto più rilevante, molto più importante l'aspetto originalità della voce che non l'aspetto trama, no? Si può accettare che anche questo tipo di posizione, non so ancora come andrà a finire ma probabilmente lo acquisterò perché arrivato a pagina 60 avverto una voce, questa voce non l'avevo ancora sentita, mi sembra piuttosto nuova. Quando io lessi Il Dio delle piccole cose di Arundhati Roy, beh, il romanzo indiano, soprattutto il romanzo indiano con quell'uso così neutro della lingua inglese, beh, c'era una cosa nuova. Quando lessi Trainspotting, un libro che nessuno aveva acquisito in Italia, benché fosse stato già un bestseller in Inghilterra, una cosa quasi incredibile, io l'acquisii senza nemmeno merito, perché era già un bestseller, e ciò che è bestseller in Inghilterra, sul mercato inglese, gli editori italiani stanno attenti. Ma quando finalmente mi decisi a prenderlo in mano, mi resi conto che lì c'era una tale turbolenza linguistica, una tale terremoto della lingua inglese che lì c'era veramente qualcosa, anche se non era facile da leggere perché non si capiva tutto, era molto gergale, tant'è che io penso che non sia stato acquisito prima perché era considerato intraducibile. Io credo di dovere l'acquisizione di Trainspotting, quindi di Irving Welsh, un autore abbastanza importante per noi, al fatto che probabilmente per altri editori, e anche giustamente, insomma, comprensibilmente, non giustamente, era sembrato un autore intraducibile, un libro intraducibile. Dicevo, ecco, questo è per dare un'idea anche dei limiti in cui ci si muove, o forse non dei limiti, ma come dire, della specificità della lettura editoriale. Quindi per quello dico impressionistica, la voce, c'è una voce che non hai sentito, quella voce di narratore, quella voce narrativa più o meno bella, più o meno formata anche, forse ancora no, però ha qualcosa di fresco, di nuovo che non hai avvertito finora. E molto spesso succede di riuscire ad articolare un giudizio su quella voce e anche sul romanzo come idea di composizione eccetera dopo che il libro l'hai già acquisito, questo è un fatto, perché spesso tutto avviene abbastanza rapidamente e perché, come sappiamo, i giudizi più approfonditi richiedono tempo e il tempo non sempre c'è. Ecco, io posso dire, questo è stato essenzialmente, anche se mi rendo conto che non vuol dire molto sentire una voce, fidarsi del proprio orecchio, che poi oltretutto spesso sbaglia, ma è quello, avendo una certa esperienza di lettura anche sugli italiani, c'è successo la stessa cosa quando io lessi Paola Mastrocola oppure Guido Conti o Gianni Biondillo per la prima volta, ecco, c'era una voce che mi interessava e non, voglio dire, non è detto che ci si trovi di fronte, se avessi ogni volta aspettare il capolavoro, è chiaro che l'attività editoriale sarebbe ridotta a nulla, ma c'è quella cosa lì, cioè un certo, una, una, come dire, in una forma o nell'altra, in un modo o nell'altro, dipende dalla personalità dello scrittore, spesso un giovanissimo scrittore, la, si avverte nella scrittura narrativa di quell'autore la sforzo, la volontà di non usare i cliché del linguaggio narrativo. Questa è la cosa, la novità, anche dove sbagliano, anche dove ci possono essere eccessi, ma è quella la cosa che può interessare, parlando di narrativa letteraria. Qui poi, se volete, possiamo parlarne e andare avanti. L'altro aspetto è naturalmente quello del rapporto con la scrittura una volta che il libro è stato acquisito, una volta che il testo è lì tra le mani dell'editor, dell'editore, e bisogna cominciare a lavorare su questo libro, su questo testo, e questo mette in gioco il rapporto finalmente fra editor o editore e l'autore. Vuoi che ci interrompiamo per un momento o vuoi che continui già su questo tema? Sì. Io quanto all'editing ho delle idee molto precise, insomma, delle idee molto ragionevoli, insomma. Non ho mai dato al ruolo dell'editor un significato solenne, sacrale, come a volte si tende a dare. Penso che sia, badate che io tuttora ogni tanto, pur facendo più l'editore che l'editor, ma qualche volta faccio ancora l'editor, e, penso che sia un lavoro essenzialmente gregario, cioè teso solo a, così, a fare il meglio che si può fare per la riuscita, perché il testo, diciamo, riesca ad assumere una sua forma definitiva, riesca a esprimere tutte le sue potenzialità. Di per sé l'editing potrebbe arrivare ovunque, nessuno lo impedisce, voglio dire, l'editing potrebbe anche migliorare il libro a dispetto dell'autore, è stato fatto. Se voi prendete le traduzioni, io sono convinto che le traduzioni fatte da Vittorini negli anni 40 di mediocri libri di autori americani, di Caldwell, di certi Saroyan, di certe cose, quelle traduzioni hanno sicuramente migliorato quei testi mediocri. Vittorini le traduceva in quel realismo lirico che era tipico della narrativa italiana di quegli anni e sono bellissime da leggere, non c'è dubbio. Oggi non è nemmeno pensabile questo tipo di atteggiamento, né nelle traduzioni che sono sorvegliate. Allora, una volta gli editori e i traduttori lavoravano liberamente, non c'era... c'era una distanza enorme tra l'autore, che non si vedeva nemmeno, non c'era il rapporto con l'autore. Oggi c'è il rapporto fra traduttore e autore straniero, c'era originale, c'è un continuo rapporto, quindi non è nemmeno da pensare una cosa del genere. Ma per dire che in teoria l'editor avrebbe aperta davanti una strada enorme, se potrebbe persino davvero migliorare il libro per proprio conto. No, non è possibile e non è realistico pensarci. Quindi il rapporto fra editor e autore. Credo che la migliore, come dire, il consiglio migliore che si possa dare all'editor sia sempre quello di iniziare il lavoro con lo spirito di chi, diciamo così, anche se poi il suo intervento è molto più incisivo, più radicale, con lo spirito di chi ti spazzola il vestito, insomma, prima che tu esca in strada. Ecco, questo dovrebbe essere uno spirito di servizio. E tra l'altro, come voglio dire, nel non facile rapporto, perché insomma il rapporto con un autore nel momento in cui si comincia a mettere mano al suo testo non è mai facile, può essere particolarmente poco facile in certi casi, dipende molto dalla personalità dell'autore, dalla sua suscettibilità, dal suo valore, da tante cose, ma certamente comunque mette in gioco, come dire, una realtà nuova nella quale l'autore che ha scritto quel testo e che ci ha creduto fino a quel momento e tutto sommato l'ha sposato nella sua interezza, nella forma che gli ha dato, vede messe in discussione alcuni tratti, insomma, di questo, a volte addirittura certi elementi dell'architettura stessa, con proposte di spostamenti di interi blocchi, insomma, così. Quindi è un momento difficile. E per questo è consigliabile, oltre a essere comunque l'unico atteggiamento legittimo, l'unico atteggiamento, come dire, giusto da parte dell'editor, questo spirito di servizio, perché tra l'altro è l'atteggiamento che meglio consente poi di fare interventi decisivi, perché è quello che consente di avere la fiducia dell'autore e poi di proporgli senza ricevere delle risposte, delle reazioni negative, anche interventi più incisivi. È un problema certamente di sintonia, quello che si deve realizzare, nel senso che, voglio dire, è un problema di sintonia, ma non è una sintonia che non si pone su basi paritarie, cioè l'editor dovrà cercare la sintonia dentro il testo, non è che possa imporre il proprio punto di vista. E quindi direi questa è la linea di fondo. Non so, ci sono anche scuole di editing naturalmente che entrano molto poi nei dettagli di questo lavoro e danno consigli pratici, concreti, e queste vanno benissimo. Il punto di partenza secondo me è questo, un atteggiamento di rispetto e sostanzialmente, ma forse anche più che di rispetto, di servizio, il che obbliga appunto l'editor a cercare la sintonia col testo e a negoziare di volta in volta quella che è la sua idea quanto all'ottenere il massimo di potenzialità da un libro che non ha ancora espresso pienamente nella sua forma e il rapporto con l'autore. Ecco, negoziare fra questi due è quello, il punto cruciale è quello, è un continuo negoziare tra queste due esigenze, l'esigenza dell'autore e quelle di chi, e spesso c'è anche da dire questo, chi noi lo sappiamo, chiunque abbia letto il testo 3, 4, 5 volte, e l'autore è questo naturalmente, non lo vede quasi più. L'editor che ci arriva per la prima volta lo vede molto meglio, questo è evidente. E infatti è vero anche per l'editor che dopo 3-4 volte, se gli interventi sono molti, è quasi meglio che ci sia un'ulteriore lettura, perché si arriva a un punto in cui il testo non viene più visto, non lo si vede più letteralmente. Quindi io ho buttato lì qualche idea, però forse voi me ne fate venire qualcun'altra, magari qualche domanda.
Non volevo fare una domanda, ma solamente fare un collegamento che mi sembra importante visto il filo delle nostre conversazioni. Se vi ricordate, noi siamo partiti dicendo proprio che il problema che si ha di fronte è cosa vuol dire essere un autore. Ricordate le prime questioni che vi ho tirato fuori? Dove appunto il problema di essere autore è tutt'altro che facilmente, noi pensiamo che sia scontato, invece è esattamente la questione. Il fatto che oggi Brioschi dica bene, io quello che faccio è riconoscere un autore invece, no, un autore rispetto al resto, una voce, perché dire una voce vuol dire uno che ritengo abbia degli elementi d'autore, no? Questo secondo me è importante tenere presente, perché in genere invece si pensa innanzitutto all'editore come se fosse una specie di possibile difficoltà a cogliere le differenze, no? In genere si pensa all'editore piuttosto che uno più preoccupato d'altro piuttosto che accogliere le differenze tra una voce e l'altra, no? Oggi questa descrizione che ha fatto Brioschi, su cui mi invito anche a discutere, è questa descrizione appunto quasi da, come si chiamano quelli che auscultano le casse armoniche, no? Questa idea di uno che ausculta, non di uno che ascolta, prova e avverte, questo apre un'altra idea dell'editore con cui è più difficile misurarsi, più difficile nel senso che con cui è più è meno scontato, è meno banale, perché è facile pensare all'editore come uno che applica uno schema e lo dice, ah, siccome non entro nello schema non entro, no, invece il problema è se un editore ascolta una voce, cerca di riconoscere la differenza, il problema tuo è la differenza, che è la differenza nel senso non banale, perché su questo appunto io poi dopo ho delle domande, ma su questa faccio dopo. Però prima
no, perché al contrario, ma al contrario, perché il critico, come dire, è intanto ha funzioni appunto diverse, e se partendo dalle funzioni si vede meglio. Pensiamo per un momento alla situazione in cui si trova ancora una volta l'editore. Si muove al buio, parliamo sempre di autori nuovi naturalmente, non sa chi è l'autore, non ha idea molto spesso noi vediamo autori che si sono affermati, eccetera, non ci si rende conto che prima questi autori, c'è qualcuno che ci ha creduto e non avendo alcun metro di, non ci sono altre opere sue, non ci sono, se la voce è nuova e originale non ci sono, ecco, l'editore anzi deve cercare proprio quello, la voce nuova e originale. Quando è arrivata, insomma, ci sono, si può dirlo, Arundhati Roy, ci sono editori italiani che non l'hanno voluta, Dio delle piccole cose, ecco. Non dico, io anch'io avrò fatto i miei errori, per carità, non dico questo, mi viene in mente questo caso perché ci ha premiati, ma quindi l'editore si muove in questa situazione, è piuttosto al buio. Molti autori, quando noi abbiamo preso il primo libro di Luis Sepúlveda, un autore che ha venduto 5 milioni di copie in Italia, noi il primo libro non sapevamo chi era, io lo trovai citato in un giornale francese, era uscita una copia del romanzo in Francia, e decisi di pubblicarlo, e se dicessi che allora prevedevo i 5 milioni di copie, l'enorme popolarità che ha avuto in Italia, mentirei, sarei un bugiardo, però ci ho creduto. Quindi l'editore si muove, oltre che non essere necessariamente provvisto di strumenti critici, poi ci arriviamo, ma si muove davvero al buio. Per questo dico che la sua lettura è come dire, si muove in una situazione di proprio, come dire, temporalmente antecedente. Il critico agisce su testi pubblicati, vestiti dall'editore, presentati in un certo modo, anche se sono opere prime, ci sono tempi diversi, secondo me, anche nella lettura. Non c'è l'urgenza di un concorrente che ti sta dietro, ormai si concorre anche sui libri nuovissimi, sui libri su tutto, soprattutto nell'editoria italiana, che è molto affamata, ha un grande appetito di narrativa straniera, siamo grandi acquirenti, grandi compratori. Quindi come vedete, già le situazioni già si presentano in modo diverso, no? Che c'è un po' più di luce attorno al critico rispetto all'editore nel momento iniziale, nel momento della scoperta, nel momento in cui legge un testo unedited, anche questo. Il critico legge un testo che bene o male, ma mettiamo nel caso dei migliori, ben edited. No, noi no, abbiamo testi unedited, cioè ancora lo stato spesso un po' così. Quindi, come vedete, sono situazioni già diverse. E già questo dice qualcosa. E l'altro aspetto è che, per l'appunto, noi prepariamo, come dire, un campo su cui la critica dovrà esercitarsi. Per questo insisto su questa lettura impressionistica. Per noi è più importante sapere quello. Come potremmo, anche volendo, esercitare un giudizio critico su un autore nuovo che ancora non si è visto, che non è ancora pubblicato, per l'appunto, è in forma di manoscritto, eccetera. Ma non tocca a noi. Perché direi che vedo una certa, noi dovremmo pubblicare dei libri buoni e la critica dovrebbe criticare e esercitare la propria funzione rilevando la qualità di certi libri, detta molto alle grosse, e la non qualità di altri. Però è un po' diverso, vedo comunque una certa distanza, nel senso che, anche le categorie, gli strumenti di un critico, sono diversi, perché possono, anche a volte forse stroncare giustamente un'opera prima, che secondo i canoni in uso, secondo gli strumenti, secondo le misure di cui il critico dispone, non raggiunge certi risultati di tipo estetico. Ma l'editore che investe su quel giovane autore, su quel nuovo autore, è disposto anche a correre dei rischi, è disposto anche a pubblicarlo anche se l'opera non è ancora perfetta. Il capolavoro non arriverà mai forse, ma comunque un'opera più compiuta arriverà forse al secondo, al terzo. Quindi vedete come sono diverse le funzioni. Poi scrittanto non vuol dire che non si vende, non vuol dire nemmeno che non sia buono, tra l'altro. Ma soprattutto quell'aspetto lì dell'investimento, cioè si investe su un autore, noi stiamo comprando libri di racconti non di autori italiani, addirittura di autori americani e inglesi. Quindi libri di racconti, quindi autori alle prime armi, autori. E Lì è investimento puro, non è che non pensiamo certo di poter vendere un libro di un autore di racconti americano, non c'è possibilità, il libro di racconti di per sé non ha, nemmeno gli autori noti vendono libri di racconti, è una constatazione di mercato, non ha vendita. Quindi è pure investimento, in attesa che arrivi un libro più di forma. Però intanto ci stiamo acquisendo, perché l'editore ha quel problema lì che non ha il critico esaurisce il proprio compito. Legge, analizza, dà un giudizio, chiuso. Per noi invece si tratta di investire e costruire autori, questo è il problema vero. Quindi poi di arrivare dopo a un altro libro e vedere se poi abbiamo avuto quella percezione iniziale, è stata abbastanza buona, e poi l'autore ci premia al secondo o al terzo libro. Quindi. Critico letterario. Dell'ufficio stampa è normale, sì, c'è un normale dialettico, un normale dialogo che mi sembra giusto. L'editore ha i suoi, come dire, ma penso che dipende molto dalla qualità e dall'autorevolezza di chi parla e dalla bontà del prodotto. Molto semplice, guardi, può dire, in certi casi può anche valere l'amicizia dell'autore per il dell'autore stesso col critico, è evidente, tutte queste cose le sappiamo, è normale, fa parte della vita, no? Cioè un rapporto di amicizia, a volte è il critico stesso che ha consigliato un autore italiano, quindi è normale che poi lo sostenga dopo, no? Quindi ricordo quando Citanti ci consigliò i racconti della Morazzoni, poi fece sul Corriere della Sera allora c'erano ancora gli Zeviri, è tutto normale. In generale comunque dipende, direi, sostanzialmente da quello, insomma, dal rapporto, dall'autorevolezza dalla bontà del prodotto, dall'autorevolezza della casa editrice, di chi parla, e insomma è una cosa importante. Comunque il rapporto è una cosa importante, un rapporto che una casa editrice deve tenere, se no non è che un editore pubblica e poi si disinteressa del libro. Sarebbe, per noi, se c'è una cosa a cui teniamo è proprio questa, non mai fare un libro tanto per farlo, piuttosto ne facciamo qualcuno in meno, ma poi lo seguiamo, poi lo accompagniamo in tutti i modi, costruendo cose sul punto di vendita, invitando l'autore, mobilitando l'ufficio stampa nel modo più normale, più facendo belle copertine. Spesso i libri si vendono e si impongono semplicemente con buone copertine, con un buon titolo. Io ricordo quando, a proposito di Esordienti Assoluti, noi pubblicammo, era il momento d'inizio dell'Irlandese, abbiamo appena fatto Roddy Doyle, e decidemmo di acquisire la metà di niente di Catherine Dunn. Era un libro che aveva tutto un altro titolo, In the Beginning, e a me non piaceva, e continuava a sollecitare, non fui io ad averne meno, ma la traduttrice la sollecitavo di continuo e dicevo cerchi un titolo, alla fine venne fuori con questo titolo, La metà di niente, era una storia di coppia che si divide, quindi la metà, eccetera. Questo titolo ha venduto il libro, quindi, letteralmente, con quel... Come?
Le ha deluso.
Però fece 90.000 copie nella sola edizione trade, quindi è la dimostrazione che il passaparola funziona. Cioè, lei non l'ha consigliato ad altri, evidentemente, però molti devono averlo consigliato, perché per arrivare a 90.000 copie di una sconosciuta fu una cosa. E il titolo ha contato per mettere in moto quell'inizio. I libri... non esiste, è una storia, è un'assoluta fandonia che i grandi editori, esiste una dialettica tra grandi e piccoli, per carità, nessuno lo lega, esistono problemi vari, ma che il grande successo sia imposto dal grande editore o anche dall'editore forte, in questo caso Banda fa parte di un gruppo che è il terzo gruppo, anche se ha una totale autonomia editoriale, non solo editoriale, ma anche societaria. Societariamente indipendente, ma è una fandonia che l'editore potente, l'editore forte possa creare il grande successo. Il grande bestseller, il grande successo arriva solo col passaparola. L'editore più o meno forte può portare il libro solo fino a un certo punto, dopo c'è solo il passaparola, non c'è altro. Però il compito dell'editore è portarlo fin lì, fino alla soglia in cui chissà, forse il libro poi, se ci sarà, e molto spesso no, naturalmente. italiani, sì. No, no, certo. No, gli scout, noi, sì, no, gli scout. Sì. Sì. No, gli scout. Sì, sì. Gli scout esistono per l'estero, quello, ci sono alcune persone che ti segnalano cose. Per esempio, io ricordo fu essenziale per me per farmi scoprire Nick Horby, che è diventato poi solo un autore popolare in Italia, ma insomma è il vero capofila della quella che chiamano la new fiction inglese, cioè una narrativa letteraria che vuole essere popolare, per così dire, ecco, una contraddizione. E fu decisivo la mia scout che avevo a Londra, lei me lo fece leggere, mi disse leggilo, e aveva ragione. No, per gli italiani no, per gli italiani arrivano in vari modi, qualche volta ormai arrivano attraverso agenti, qualche volta arrivano in bottiglia e molto spesso arrivano attraverso amici. Io devo dire che di manoscritti, però non è che non si vedano, noi abbiamo chi è presiede. Tra l'altro devo dire che non sono più numerosi come una volta, non so se tocca solo a noi questa fortuna, ma sono meno, una volta c'era una visione di massa, oggi è più, ma credo che ci sia stato un qualche cambiamento in questo senso, perché una volta credo che la scrittura fosse lo sfogo anche di tante frustrazioni, la qualità dei testi era molto inferiore. Una volta, cioè, l'Italia, insomma, l'Italia, dico una volta, quando negli anni 70, un'Italia ancora di alfabetizzazione inferiore rispetto ad oggi. Non sono poi tantissimi, c'è chi presiede da noi questa cosa, c'è una segretaria letteraria che fa la segretaria letteraria che li sfoglia, naturalmente spesso li respinge dopo aver letto 10 pagine, che si debba leggere tutto. Com'è? Sì, per lo più sì. Perché cioè, è chiaro che certe cose basta leggere poche pagine per capire che non... devo dire però come esperienza il pubblico, io ricordo soprattutto parlando di opere prime, parlando di italiani, libri che in qualche modo ti erano stati porti da qualcuno. Biondillo mi è stata imposta portato perché sono l'autore nuovo di questi noir milanesi che ha notevole fortuna, 3 edizioni in poche settimane. Mi è stato messo sul tavolo da un'amica di un'amica. Marco Vichi mi fu messo sul tavolo da un amico. Poi la Paola Mastrocola me l'andai a trovare da solo, perché la Paola Mastrocola è l'autrice che ha vinto il Campiello con La Barca nel Bosco, poi ha pubblicato questo saggio sulla scuola molto fortunato e molto anche controverso qualche mese fa, e Paolo Mazzocola aveva mandato il suo libro a molti editori e non era stata accettata, poi mandò il libro al, parlo del primo, La Gallina Volante, lo mandò al premio Calvino per inedito, che la premiò senza però darle la pubblicazione, perché il premio Calvino per inedito non dà la pubblicazione, e quell'anno c'era in giuria Marta Morazzoni, mia amica, mia autrice, che mi telefonò per dirmi: guarda, quest'anno ci deve essere una cosa che ti può interessare. Io mi interessai, cercai presso la segreteria il manoscritto, lo lessi e poi un giorno telefonai a Paola Mastrocola e le dissi che ero pronto a pubblicare. Però vedete che c'è sempre stato qualcuno. Sempre di più. Sempre di più. Di agenti letterari in Italia? Sì, ma non so. Luigi Bernabò, oppure Antonella Antonelli, cioè Lali. La A-L-I, Lali, ce ne sono vari. E mentre una volta erano soprattutto subagenti di agenti stranieri, cioè le loro erano soprattutto rappresentanti di editori stranieri, o di agenti stranieri, oggi sono anche rappresentanti diretti di autori italiani. L'editoria italiana non è avara in questi anni, secondo me. Farà errori, non c'è dubbio, ci saranno certi autori per i quali abbiamo avuto tutti, magari abbiamo fatto l'errore di tardare il loro esordio, eccetera, errori ce ne sono stati di sicuro, però l'editoria italiana in questi ultimi 10-15 anni, eccetera, è stata piuttosto aperta alla narrativa italiana, più di prima, e del resto in coincidenza anche con una certa ripresa, insomma, errori ce ne sono sempre, poi voglio dire, appunto, come dicevo prima, non è detto che l'editore è una persona che si muove dentro un certo disegno, una certa realtà, quindi non è detto che un libro Spesso l'editore sbaglia, non c'è dubbio a non aver preso un certo libro, ma a volte forse quel libro non era adatto a essere pubblicato da lui anche, ecco. E può essere stata una fortuna per quell'autore che quell'editore l'abbia respinto perché non lo sentiva proprio, ed essere invece arrivato all'editore giusto. Quindi un po' la realtà è sempre molto, no, fluida, insomma, molto, non si riesce a stringere, a costringere in poche, in una logica, no, libro buono, libro cattivo, e no, non è così semplice. Allora,
domande?
Sì. Beh, no, nelle copie vendute non le decide certo il distributore, le decide prima di tutto il pubblico. Non nego che ci sia, più che il distributore, il promotore, diciamo, evidente, non nego che ci siano editori di maggior forza rispetto ad altri, questo è evidente, quindi la loro forza di protezione a volte anche di forza d'urto, diciamo, sulla libreria è più forte, anche la loro rete è più ampia, eccetera. Però se si guarda poi al destino di un singolo libro, insomma, voglio dire, abbiamo avuto casi di grandi bestseller fatti da Selleri o Camilleri. Non è che Mondadori ne avrebbe vendute di più, Selleri ha venduto tantissimo. Sepulveda allora fu pubblicato, Guanda era all'inizio, una piccola casa editrice, perché era stata con un grande passato, ma con un presente ancora. Noi la ricostruimmo a partire dall'89, dall'88. Quindi se si guarda poi al destino dei singoli libri, ripeto, le cose sono un po' diverse. Così come io credo che Dan Brown l'avrebbe potuto pubblicare un piccolo editore e fare più o meno gli stessi risultati, insomma. Capisce? Con questo non nego la diversità, come dire, non nego che ci sia una dialettica, piccolo editore, grande editore, la forza d'urto di un grande editore è sempre importante per mettere in gioco il libro, ma poi insomma, quello che succede dopo sfugge, fortunatamente la vita è al contrario di quanto alcuni sembrano credere, fortunatamente è così, ma potrei citare un'infinità di casi. Appunto Palamastro Cola, che ha toccato le 110.000 copie, non l'ha pubblicata a Mondadori ma Guanda, insomma, che non è esattamente un piccolo editore ma non è paragonabile a Mondadori, oppure insomma tanti, cioè sono due dimensioni diverse.
Il rapporto con la rete, con internet,
io sono il meno preparato a rispondere perché sono il meno tecnologicamente avanzato di tutti quelli che mi stanno attorno. Tuttora mi faccio aiutare la mia segretaria per mandare gli email. E quindi così. E poi non so navigare in internet, pochissimo. Insomma, quindi. Ma ci sono molti aspetti in cui risulta importante. Uno, la commercializzazione. L'internet bookshop, che tal, è una realtà importante, non è l'unico tra l'altro. Oggi la vendita via rete è ancora una piccola cosa in Italia, però si cresce ogni anno in misura notevolissima, tende al raddoppio ogni anno, insomma sono cose, anche se sono ancora piccole percentuali rispetto alla vendita in libreria e grande distribuzione, quindi quello è un elemento già importante. Poi direi l'altro aspetto è l'informazione. Noi tra l'altro abbiamo un sito, non solo un sito ma anche le infinite storie, insomma abbiamo infinite storie, quindi nell'informazione, sotto moltissimi aspetti, non solo questo, la ricerca anche un po'. Nella ricerca ha qualche interesse, perché per esempio consente una quantità enorme di cose in realtà, dalla visione per esempio di liste dei best seller di paesi meno importanti che non sono l'America e l'Inghilterra, non so, oppure all'andare a cercare informazioni sull'autore che non si hanno in quel momento, insomma la storia editoriale di un libro di un autore in un altro paese, nel paese d'origine, insomma anche da quel punto di vista è molto, quindi direi in tutte le fasi del lavoro ha un rilievo. Non influisce minimamente per ora, per quanto riguarda la varia, sulla sovrapposizione sul prodotto, prodotto cartaceo nella varia ancora non ha rivali, diciamo, ci sono rivali in altri settori, nel reference book, quello sì evidentemente scolastica comincia, ma nel libro di varia non si vede per ora e probabilmente per alcuni decenni non si vedrà un impatto, direi proprio lì non c'è. Sì, cerco di farglielo con degli esempi, che è la cosa migliore, perché poi il nostro lavoro sfugge un po' alle teorizzazioni, appunto. Per esempio, parlavo adesso di Biondillo. Quando io ho avuto per le mani questo manoscritto di Renoir milanese, mi sono reso conto di due cose che mi piacevano. Uno era che ero di fronte a un linguaggio fortemente espressionistico, con chiaramente dei riferimenti tra Bianciardi e forse anche Gadda rispetto a quella Milano lì, eccetera. Quindi mi piaceva il fatto che un romanzo di genere badasse molto alla scrittura in questo senso, un linguaggio espressionistico, non dico di profonda origine, certamente però nuovo. Ecco. La seconda cosa che pure mi è molto piaciuta è il fatto che l'interesse preeminente dell'autore, benché l'autore fosse molto attento alla macchina narrativa, allo plot, insomma alla trama, e infatti la conduce in porto con molta perizia, non fosse però quello, fosse quello di rappresentare una città. Infatti Biondillo in tutte e due era per rappresentare la città, e lo fa davvero, non è un gioco, lo fa perché il suo interesse preminente è quello, e lo si vede quando persino si permette delle sbavature, delle lungaggini, quelle possono sembrare lungaggini, perché gli preme così tanto descrivere come sono per esempio le ragazze di quel quartiere, come sono, come si muovono le impiegate che escono dagli uffici, gli preme così tanto rappresentare la città che a volte si concede anche delle licenze rispetto alle esigenze della macchina narrativa. Uno, dicevo di Arundhati Roy, per passare agli stranieri, beh, ho detto di Irving Wesh, beh, lì c'era uno che terremotava veramente tutto, la struttura del romanzo, perché non è un romanzo tra l'altro, è una sovrapposizione è un libro tutto a sovrapposizioni, ad accumulo proprio. E poi lui faceva un uso, quello era bello, dei gerghi, quello locale e quello della droga, gerghi specialissimi, perché io ricordo che quando si fece tradurre Trainspotting, dopo è passato tutto a Bocchiola che si muove meglio, cioè Trainspotting fu dato un'ottima traduttrice, ma non proprio forse la più adatta, la quale a un certo punto si trovò a disagio con il gergo, perché non tutto riusciva a trovare, allora si mise in contatto con l'editor di Irving Wesh, che è un mio amico, scozzese, di Edimburgo come Wesh, il quale le fu di enorme aiuto, ma di fronte a certe parole, a certi elementi, a certi termini dovete dire, ma questo è così locale, di quel quartiere che non lo so nemmeno io. Ecco, l'uso che faceva dei gerghi, di droga, di locale, eccetera, non era un uso di tipo color locale, insomma, non voleva fare, li usava per fare a pezzi la lingua inglese, questa era la cosa. e fa la pezza anche dal punto di vista quasi morfologico, le parole, tutto faceva, quindi lì vedi una cosa, può piacerti o no, insomma, poi, ma vedi qualcosa. E a Arundhati Roy fu la stessa cosa, perché c'era io il romanzo indiano un po' lo conosco, il romanzo della generazione precedente, Narayan, Anita Desai, eccetera, anche della generazione più vicina, e l'uso dell'inglese da parte del romanzo indiano almeno a me non mi aveva mai molto interessato, anche nei libri più belli, negli autori più interessanti, Vikram Chandra, era sempre un uso piuttosto neutro di questa lingua, invece insomma una lingua che non aveva, non pulsava, ecco, come si dice quando c'è quella bellissima frase di Emerson a proposito di Montaigne, che dice: provate a tagliare la sua scrittura e ne uscirà sangue, per dire la vitalità della scrittura. No? Ecco, quando mi misi a leggere Arundhati Roy, beh, fu veramente un caso in cui dopo 50, qualcuno dopo 50 pagine lo mise giù, credo, e furono gli editori che non lo vollero, ma credo che alcuni l'abbiano visto, ma per me invece fu una di quelle volte che mi dissi: questo è un libro che vorrò, sicuramente lo vorrò anche quando avrò finito di leggere, perché c'era come dire l'invenzione di una lingua che partiva dall'inglese, ma una lingua molto plastica che riusciva a modellarlo in modo da adattarlo perfettamente alle psicologie dei personaggi, che spesso erano bambini, quindi, e quindi con anche invenzioni, c'erano proprio i bambini della famiglia, eccetera. Insomma, c'era c'era proprio la lingua che usciva sangue, insomma, c'era qualcosa di. Ecco, e questo. E poi altri casi che mi vengono in mente, beh, naturalmente Foer, Ogni cosa illuminata. Beh, lì c'erano molte cose, perché non è poi solo questione di lingua, c'era un autore giovanissimo, 24enne, questo lo sapevamo, che scrive una specie di viaggio iniziatico, una storia che di per sé potrebbe anche essere sempre una specie di viaggio iniziatico, tanto che si interessa a temi non strettamente esistenziali come la maggior parte della nativa americana dei suoi coetanei, ma invece si spinge indietro di un paio di generazioni e si interessa delle radici ebraiche, della famiglia e delle imprese delle Einsatztruppe in Polonia, dei nazisti, e quindi già quello. E poi per raccontare una storia che apparentemente potrebbe essere, cioè, un viaggio iniziatico di un giovane ebreo americano che torna in Polonia per trovare tracce della nonna e della famiglia, che hanno vissuto lì e molti sono morti, uccisi dai tedeschi, cosa fa? Si inventa due voci. Una è quella di il giovane ucraino, figlio del titolare della Heritage Travels, come si chiama, fatta apposta per gli ebrei americani ricchi che tornano, gli ebrei americani che tornano sui luoghi delle loro famiglie, quindi, e che scrive in inglese, quindi, e che non lo sa, quindi si inventa questo bene. Quindi media tutto invece poteva scegliersi una prima persona narrativa, invece. Ecco, e l'altra voce è quella di una favola ebraica che racconta la storia del villaggio dal 700 a oggi. Beh, insomma, una cosa che colpiva, insomma.
Sì, e l'unica cosa è sapere se la prossima addirittura gli avevano scritto se vuole una macchina, se vogliono prendere la stazione, che è un conto abbastanza.
Che dovrebbe essere un giallo.
Allora facciamo così, la mail in italiano la mandate a te, questa cosa che ho chiesto, se tu cosa diciamo non abbiamo qualche segnale. Sì, sì.
E adesso ti dà il posto. Allora, devo capovolgere la città, devo trovare un'altra città per mandare dei guai.
Sì.
Ah, ho capito, beh. Sono. Ma quelli che gli autori sono sempre stati, sempre, quasi sempre, cannibali nei aspetti della realtà che li circonda, c'è poco da fare. non è che possano. Però no, ma appunto, ma è, non so, ma è così, e non è. Senta, le preoccupazioni legali bisogna farsi venire alla fine, non all'inizio. Prima è meglio scrivere, poi dopo. Sì. Ma anche lì, sa, per andare poi al concreto, non è che esista una schiera di lettori che vengono ingaggiati, e dipende tantissimo poi dalle circostanze, perché arriva un libro che è caso Mastro Cola, io tanto mi chiedo perché quel giorno è stato, perché per me è stata una fortuna, un'autrice che poi, perché quel giorno tra tanti richiami, sì, era un'amica, che Marta Morazzoni non è una che si spende per nulla, se ti telefona, però forse mi ha colto anche in un momento favorevole, forse non ero occupato da te, forse non ero distratto o preoccupato da altre cose, e ho reagito e ho cercato quel libro, e dopodiché ero a quel punto che lo lessi di persona, ma altre volte invece no, quindi dipende molto dalle circostanze, quanti lettori possono essere, appunto l'editore può essere editori interni, lettori esterni che hanno un rapporto di pura collaborazione. Io ho trovato su Biondino, mi ricordo che trovai subito una, come dire, una risposta, per me contava molto, di una lettrice di cui molto mi fidavo e che mi disse prendilo, però l'avevo letto anch'io, quindi varia un po', cambia un po' da libro a libro, con possa essere, ripeto, sia lettori interni di vario tipo nella casa editrice, dall'editore all'edito, ma per noi poi che tendiamo un po' a sfumare i ruoli, non a a chiarirli troppo, insomma, capita che si chiede di leggere anche a una delle funzionari dell'ufficio esteri, magari leggilo tu, perché magari un libro che mi dice, insomma, e poi lettori esterni, sì, naturalmente è un lavoro importante, anche perché non è che si possa passare tutto il tempo a leggere, quindi
semmai se ci senti a segnalargli come arriva a Milano, e noi siamo
osservazioni.
Io ho una domanda, però
ne faccia uno,
no, ne voglio tanto di te, lascia due la scena,
sì.
La prima sul concetto di voce,
sera, sì.
Se noi prendiamo il Lidia Storoni Mozzanati, secondo me riesce a dare loro, la prima domanda è la voce di Lidia Storoni Mozzanati nella produzione o quella originale di Marco?
È un tema interessante, sì.
E se prendiamo il libro il codice da vita,
volevo
in ogni maniera applicati ogni
punto di vista
previsione, e è tradotto male la traduzione italiana, perché che conosco un pochino l'inglese, è una stroncatura, tuttavia vende nel modo che si può. Terza domanda è che secondo me oggi in Europa e negli Stati Uniti c'è una fuga di giovani dalle facoltà scientifiche, e credo che sia una, diciamo, qualche cosa che debba preoccupare tutti, compreso anche il visito. Perché questa situazione? Cioè, perché c'è questa disaffezione alla scienza? Vuol dire che c'è una carenza da qualche parte. Allora, siccome è una grande preoccupazione, perché basta, sono venuto due giorni fa, lo stesso inglese ha detto, anche negli Stati Uniti c'è una fuga dalle facoltà scientifiche. Sembra che addirittura, nonostante che si abbia una ricca letteratura da un punto di vista umanistico, da un punto di vista scientifico, invece, questa letteratura così ricca come c'è nel, diciamo, sul versante umanistico, non c'è su quello scientifico. Cosa possono fare gli editori da questo punto di vista per rimediare o per trovare una soluzione? Perché la scienza, tecnico che sia un argomento altrettanto ricco quando, diciamo, questa è ben illustrata, ben narrata, quanto lo siano gli argomenti di carattere umanistico. Lascio a lei.
Ma sui dati sulle presenze universitarie non li conosco, poi saranno veri, ma non so cosa, non saprei come commentarli. Sul problema dell'editoria, io ho l'impressione comunque che lì invece ci sia richiesta da parte del pubblico. Noi ci siamo messi un po' tardi, ma comunque una decina di anni fa abbiamo aperto una collana di divulgazione scientifica, l'Oriente di Galileo, della quale ho dato la direzione a Pier Giorgio Di Freddi 3 anni fa. La sensazione che ho maturato in questi anni, in cui mi sono avvicinato di più, prima io fino all'80, fino al 98 ero solo direttore della Guanda, è che l'interesse latente c'è, l'interesse potenziale c'è e viene stimolato dalla qualità e anche dalla forma dei libri. Esempio, noi abbiamo pubblicato un libro di Odi Freddi, è una storia della logica, bene, quindi una storia della logica, né più né meno. La qualità del lavoro di Odi Freddi, il modo in cui ha saputo orientare il libro, l'avere mescolato sapientemente alla divulgazione scientifica l'aneddotica sulle grandi figure, l'avere raccontato anche le grandi momenti della logica da narratore, e un po' anche forse l'avere vestito il libro in un certo modo, tra l'altro abbiamo dato un bel titolo alle menzioni di Ulisse, questo libro, lo stesso Di Freddi non era ancora successo, aveva pubblicato anche da altri editori, è attualmente vicino alle 40.000 copie. Una storia della logica. 36.000 copie. Quindi quello che posso dire è che percepisco un certo interesse e vedo che anche nei libri della linea scientifica, di divulgazione scientifica, dove noi stiamo un po' cambiando direzione, cercando per esempio molto titoli che parlino della scienza applicata al quotidiano, la chimica del quotidiano, o la fisica del quotidiano, eccetera, e ogni tanto vediamo che c'è un lievitare dell'interesse perché abbiamo saputo proporre un titolo. Quindi credo che lì il pubblico, almeno italiano, aspetti ancora un linguaggio nuovo, una voce nuova, appunto, perché un linguaggio nuovo va, come dire, sa poi incontrare un interesse potenziale, ma che non si riesce ad accendere se non c'è. Anche perché in Italia è un paese di analfabetismo, sono il primo, di analfabetismo scientifico, quindi bisogna partire anche da questo, paese della massa, insomma, non c'è dubbio che c'è un certo, e quindi dipende, l'editoria può fare, dipende l'editoria e la scrittura, insomma, dipende dalla.
Quindi ci ha fatto bene per trovare il modo di inventare un nuovo linguaggio.
Sì, sì. Io sono convinto che si possa, Beppe ne parlavo pochi giorni fa con un amico, sono convinto per esempio che si possa spiegare una disciplina più aride, apparentemente il diritto, che gli italiani non conoscono, tra l'altro, essendo la parte del diritto, si possa, secondo me una storia del diritto, io sto cercando chi la voglia scrivere, cioè si possa trovare chi scrive una storia del diritto e farla leggere.
Sono con me.
Anche una storia del diritto, ah sì? Beh, Cordero non fa esattamente quello, però è un'altra cosa. Ma da divulgatore, cioè alla Odi Freddi, cioè uno scienziato, come lui, perché è scienziato, non è divulgatore, ma che sa essere anche divulgatore, comunicatore.
Cioè,
Boncinelli? Assolutamente. Assolutamente. Certo, ma appunto sono. Ci sia. Anch'io. Ci si può aspettare, lo conosco anche di per, ci si può aspettare che stiamo facendo però due o tre nomi, non molti di più, capaci di parlare al pubblico medio. Sì. Le altre domande erano, mi ricordo, Astore Mazzani, tenga conto che il quesito per l'editore non si pone, perché l'editore che a suo tempo ha acquisito le memorie Adriane l'ha comprato in francese.
Ma sul concetto di voce?
Sì. Certo, ma è un po' come quello che accennavo prima, il traduttore ha delle notevoli possibilità, più dell'editor in questo senso, in certo senso. Ha delle possibilità, però anche lui ormai è limitato, come dicevo prima, il traduttore non può più permettersi certi voli, certe evasioni, certi interventi personali nella traduzione come una volta, diciamo, come 40 o 50 anni fa, quindi è più vincolato al testo. Però certo, il traduttore può far molto e posso ammettere che uno stesso autore tradotto anche da due traduttori di eccellente qualità possa assumere voci lievemente diverse, non totalmente diverse, ma lievemente diverse. In effetti, se noi diamo un romanzo di Philip Roth a Bocchiolo e un altro alla Rusconi, probabilmente abbiamo voci lievemente diverse. E sono i casi della vita, non so come dire, alcuni bene, alcuni male, alcuni migliori, ma come credo, mi pare di capire una cosa, cioè lei dice, ma alla fine la voce che si presenta al lettore italiano è un'altra, la voce che si presenta al lettore italiano sarà sempre un'altra, inevitabilmente, la lingua è cambiata, quindi da questo punto di vista non c'è dubbio. Quindi, sa, quello lì è un tema che non ha soluzione. Non ha soluzione in generale il tema della traduzione, perché l'arte è imperfetta per definizione e che non sarà mai perfetta, perché il massimo di approssimazione non sarà mai l'identificazione col testo. Quindi stiamo parlando di un tema, e io infatti anche tutte le teorie della traduzione alla fine cadono su questa, secondo me, su questa cosa. Non si fa, è affascinante per quello la traduzione, è affascinante per quello perché non ha risposta, non ha soluzione e presenta una quantità di varietà di casi come quelli che accenna lei, e c'è anche l'autore che può essere peggiorato dalla traduzione e quello che può essere migliorato. Certamente la voce che avvertiamo non è la stessa, se io rileggo appunto tre spot in italiano non è lo stesso, c'è niente da fare, è così. E poi non mi ricordo cos'altro, ma ecco, due.
Altre osservazioni, domande?
Ma qual era la terza, così chiudiamo?
La terza era il fenomeno Codice da Vinci,
e non l'ho letto. Non l'ho letto.
Una stroncatura in termini di.
Beh, guardi, per quanto riguarda la traduzione, beh, io penso comunque che una cattiva traduzione certamente può fare gravi danni a un romanzo.
Ma non hai impedito la.
No, appunto, no, può fare gravi danni, fa danni a tutti. Sicuramente avrà fatto danno anche qualche danno a me, se è cattivo, non lo so, però non ho mai letto il libro né in originale né in italiano. Penso che una cattiva traduzione in generale tenda a far più danni a un autore letterario, perché è quello che per l'appunto va poi sotto gli occhi del critico. Dan Brown arriva al pubblico senza mediazioni, no? Mi sembra chiaro. Mentre il romanzo di Jonathan Safran Foer o di Dave Eggers o di Nick Corby eccetera passano attraverso la mediazione di un critico, e lì la traduzione cattiva può avere un effetto negativo sulla lettura del critico che lo legge in italiano, non è come la poesia che di solito c'è testo a fronte, no, lì di solito il critico non è che vada a leggersi l'originale, non si pretende tanto. Quindi dal punto di vista del romanzo letterario una cattiva traduzione secondo me tende a fare più danni che rispetto a un romanzo di genere.
Come ha detto lei, Dan Brown non ha bisogno, diciamo, per arrivare al lettore
della mediazione.
Qui arriva il lettore italiano a rispetto di una traduzione pessima.
Io non so nulla, però non mi pronuncio.
Mi ha spazio per l'ultima domanda? C'è?
Un autore o un
lettore? No, nessuno, quanto si può imparare a fare quella
traduzione? Do un consiglio. Secondo me la cosa più formativa che esista è la traduzione. Io ho tradotto un certo numero, non molti, 15, 18, 16, 17, molti anni fa, di narrativa letteraria, la Taiwan, e per me è stata una scuola, molto più dell'università e molto più di qualunque altra cosa, perché non c'è, si diceva adesso del mistero della traduzione, questa strana cosa che non si capisce dove, che è imperfetta appunto per definizione, ma allo stesso tempo è il tipo di lavoro che mette più intimamente in contatto con un testo, non c'è nulla più della traduzione, l'editor non arriverà mai a questo rapporto. Del resto io per esempio traducendo ho capito certi autori, a suo tempo non avevo mai preso sul serio Woodhouse, Poi mi trovai a tradurre 3 titoli di Woodhouse. Ovviamente Woodhouse non è un grande autore, non è un grande scrittore, però mi sono reso conto di una cosa, era un grande stilista. Questo l'ho capito solo traducendo. Allora, la traduzione è il consiglio che darei a chiunque voglia fare il lavoro editoriale, è fondamentale. Non riesco a pensare mai a nulla di più prezioso che non tradurre 5, 6, 7 titoli, o per proprio piacere o tanto meglio se pagati, perché quello ti dà l'orecchio. Poi sbaglierai, non pretendo, avrò certo sbagliato tante volte, però è quello che ti dà l'orecchio proprio. La traduzione è proprio per quello, non c'è nulla che dia più capacità di percepire. Di... Ma dipende, perché molti sono dei mezzi libri o dei pezzetti di libri. Pensa alla saggistica, a volte molti sono dei proposal addirittura di saggistica. La saggistica non sempre viene comprata su libri finiti, ma su proposte con un parziale, eccetera. Non lo so, ma tanti però comunque. Beh, romanzi molti. Romanzi.
La domanda è questa, la domanda.
Romanzi ne leggo moltissimi. Ma io mi diverto ancora, mi ricordo che io incontrai e conobbi Vittorini, che ha fatto anche lavoro editoriale, che aveva sposato una mia specie di prozia, e lo conobbi negli ultimi anni di vita, e lui aveva, come sapete, aveva fatto molto lavoro editoriale, da Einaudi, da Pompiani prima, poi Einaudi e poi Mondadori, eccetera, e mi diceva che era, non mi ricordo che la parola che usava, insomma, che era saturo di narrativa, non usciva più. A me, che sono vissuto molto più di lui, ormai è morto giovane purtroppo, Vittorini, non mi stanca ancora, mi diverto ancora. Resto un lettore di romanzi, sostanzialmente.
L'ultima domanda breve.
Beh, per esempio c'è una ripresa americana dopo anni di meno, perché c'è stato così il momento del romanzo indiano, poi c'è stata appunto la Chemical Generation, c'è stata la New Fiction inglese molto forte, c'è stata una ripresa dopo il boom che aveva a sudamericano di 30 anni fa e più, c'è stata una ripresa anche un po' della nativa latinoamericana. Oggi mi sembra di vedere uno dei paesaggi più interessanti è ridiventato quello americano. Giovani autori, noi abbiamo acquistato altri nuovi, Nicole Krauss, Fore, altri. E poi un panorama vivo, anche riviste nuove. Molta voglia di mettere a suo quadro il romanzo. Chi prende il nuovo romanzo di Fore vedrà che c'è di tutto, pagine. Tipografia, pagine illeggibili perché ci ha messo della tipografia su tipografia, è dedicata all'11 settembre, ci sono fotografie dell'11 settembre, c'è molto, molto, molta voglia di rimettere mani anche con un certo gusto, piacere del gioco quasi al romanzo, e molti talenti nuovi indubbiamente. Il paesaggio americano, insomma, il panorama americano si è rifatto interessante, belle riviste nuove, di alcune più sperimentali, altre meno, di e sì, con l'americano mi sembra un momento buono, che non è come non era 10 anni fa.
C'è anche una ripresa del racconto, per esempio voi quando avete la notizia da metà mare,
sì,
verso l'estate,
sì. Ma non so se c'è, la verità è che la maggior parte degli autori, devo dire stranieri soprattutto, iniziano con i racconti, non col romanzo. E quindi sì, beh, noi quest'anno abbiamo pubblicato John Mare, che è una opera prima di un australiano molto bella, Note sulle farfalle tropicali. Pubblichiamo adesso un libro di racconti di un autore che viene da un corso di creative writing dove era l'uno di Nick Corby, Chris Koch. Abbiamo pubblicato un Caminer ora, e pubblichiamo ora un Caminer, che sono racconti. Abbiamo pubblicato a settembre Iconico, che sono racconti, e via di questo passo. E per noi è diventata, come dicevo, un po' una necessità, perché ci accorgevamo che in certi casi, non comprando il libro di racconti, poi perdevamo l'autore quando passava al romanzo. E allora per investire abbiamo cominciato, anche se evidentemente il libro di racconti non può fare molta strada in libreria, ma è un modo per investire. Non direi che c'è una particolare fortuna, è un fatto che esordiscono con libri di racconti molti, e quindi bisogna catturarli lì, se sei convinto che siano.
Allora, naturalmente io devo dire che per me l'editore è come Dio, questo è il minimo, no, che un autore possa dire.
Come editore. Esatto.
Ma lo dico per un motivo molto, che può sembrare, cioè non è appena una buttata, perché l'editore, come Dio, deve lavorare sulle eccezioni. Cioè, quello che abbiamo sentito stasera è che è un lavoro appunto sulle eccezioni. Dio non ha buio intorno e non ha i concorrenti, mi sembra prima, no? Cioè, come dire, lavora sulle eccezioni con più calma, infatti fa le cose meglio in genere gli editori. Ma però voglio dire, mi colpiva perché il tipo di lavoro è un lavoro strano, perché lavorare sulle eccezioni vuol dire continuamente essere disposti a mettere in discussione sé, e quando si dice sé si intende non appena il sé privato dell'editore, ma si intende un assetto di cose a volte anche tutt'altro che semplici. Perché dico questo? Perché appunto quello che mi sembra utile tra le tante cose, le tante notizie, anche le spiegazioni che abbiamo sentito questa sera, è questo provvedere, e lo dico perché questo ha corrisposto anche con la mia esperienza, no? Questo provvedere a ricalibrare la figura che si ha in genere dell'editore come invece di qualche cosa molto immobile, molto meccanico e molto schematico, e molto legato a dei vincoli che sembrano immobilizzarne le possibilità, perché immaginare così l'editoria è molto comodo, per un autore immaginare così l'editoria, no? Mentre invece, come diceva giustamente un mio amico, a un certo punto i cretini finiscono, cioè quando a un certo punto dei piani, a un certo punto i cretini finiscono, quindi tu puoi pensare che Bush sia un cretino, ma sbagli, non è un cretino, è uno che magari ha un'idea diversa da te, ma non è un cretino. Normalmente il rischio è che gli autori considerano cretini gli editori, cretini nel senso non offensivo, ma nel senso di ciò che va solamente meccanicamente, con meccanismi. No, che risponde cretinamente a dei meccanismi. Stasera abbiamo avuto la dimostrazione, non solo che Brioschi non è un cretino, lo sapevamo, ma abbiamo avuto la dimostrazione che invece questo, il problema di lavorare sulle eccezioni è, da una parte penso ciò che rende interessante il suo mestiere a lui, perché altrimenti sarebbe annoiato e sarebbe saturo, non solo di narrativa ma di tante altre cose che ci sono, ma rende interessante comunque per un autore il paragonarsi con il lavoro dell'editore, cioè l'avere in mente, dovendo scrivere, che uno dei suoi referenti ha questa caratteristica, non ne ha un'altra. Perché pensare invece che la caratteristica di uno dei tuoi interlocutori, che è l'editore, che è un interlocutore obbligato per un autore, considerare invece che il tuo interlocutore intermedio, che è l'editore, sia invece una sorta di, come si dice, di figura anchilosata, è troppo comodo e non inquieta a sufficienza il lavoro che devi fare, perché se l'editore è uno che lavora sulle eccezioni, capisci che il tuo problema è essere l'eccezione, dove eccezione, come avete sentito qui, ha una gamma molto varia, perché eccezione non è appena quello che fa la stramberia, può esserci anche la stramberia della tipografia doppia, no? Ma stramberia è anche uno che dice faccio i gialli e ho bianciardi in mente, e ho bianciardi nelle parole, che vuol dire se è uno che fa gialli ma con una certa caratura di scrittore, insomma l'eccezione non è l'eccezione in senso povero, l'eccezione in senso ricco, no? Ecco, questo per noi sia importante comunque, cioè, il fatto di un incontro di questo genere, al di là di quello che si è scoperto, è importante perché credo che costringa a fare i conti in maniera più realistica e quindi più viva con la situazione. Io vi do solamente due annotazioni. Uno è di tenere presente che il 10 sera, come forse avete visto o vedrete in questo articolo che vi verrà distribuito fuori, ci sarà un incontro importante qui organizzato dal Centro Culturale, sarà per via Sant'Antonio 5, e io avrò il piacere di introdurre questo importante poeta australiano che si chiama Les Murray, che ha pubblicato poco in Italia, uno dei poeti internazionali più importanti, un personaggio simpaticissimo tra l'altro. Io vi consiglio, se siete liberi, di venire questo, il martedì 10, che è il prossimo martedì, alla sera alle 21. Poi io vi ho detto di cominciare a portarmi, visto che siamo già un po' avanti con gli appuntamenti, cominciate a portarmi delle vostre prove, no? Ora le consegnate fuori alla ragazza, che c'è la signora, la ragazzina qui al tavolo, le consegnate a lei, mi raccomando che ci sia scritto bene nome e cognome, i riferimenti ce li hanno qui, quindi non c'è bisogno, però se mi lasciate delle cose che sia ben chiaro chi siete a lasciarle, perché uno dei prossimi appuntamenti, come vi ho detto, lo faremo in termini, ci sarà qualcuno che, come l'abbiamo già fatto, farà un po' di massacro pubblico, subirà un po' di massacro pubblico, e invece poi vorrei, perché la cosa più importante invece, avere alcuni dialoghi personali sulla base di quello che lasciate, d'accordo? C'è? Lo chiede la ragazza qui, comunque l'email del centro culturale, sì, c'è, comunque c'è una mail del, d'accordo, noi ci rivediamo poi o il 10 sera o fra 15 giorni.